Piazza, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo saggio intitolato Genetica e Destino, pubblicato dalla casa editrice torinese Codice. Alberto Piazza, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è professore emerito di genetica umana all'Università di Torino. Dall'81 al 2004 è stato visiting professor al Dipartimento di Genetica della Medical School di Stanford in California e nel 2009 ha fondato e poi presieduto l'ente di ricerca Human Genetics Foundation. Poi, tra il 2015 e il 2018, è stato presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Insieme a Luigi Luca Cavalli Sforza e Paolo Menozzi è autore della fondamentale storia e geografia dei geni umani, libro pubblicato da Adelphi. Alberto Piazza, la genetica umana è quanto mai di più complesso e quanto mai forse per noi difficile da comprendere, da avvicinare. La lettura di un saggio come questo ci fa entrare con una prospettiva sicuramente molto molto particolare, molto interessante, perché già mettere insieme, Alberto Piazza, due parole come genetica e destino desta l'attenzione, desta la curiosità. Lei prende la parola destino e ci racconta da questa prospettiva l'evoluzione del tutto. Ecco, com'è nata l'idea di unire queste due parole?
Devo spiegare perché destino e perché genetica. Perché genetica è più semplice, perché come lei molto gentilmente mi ha presentato, io tutta la vita l'ho dedicata alla genetica, per cui questo è naturale per me. Però il mio scopo era un altro, era di far, come dire, capire, non so se ci sono riuscito, che questo accostamento mi serve nel libro per diffondere l'idea che in realtà i nostri geni non determinano il nostro destino, ma ci sono cose, come lei giustamente ha detto, molto più complicate, che determinano in qualche modo la nostra vita, la vita delle noi nelle popolazioni, le nostre lingue, e anche mi sono permessa di fare esempi un po' eterogenei, come quello musicale della forza del destino, che i Verdi, che ho cercato di illustrare. Questo è, per me è importante, perché secondo me c'è l'idea di un destino genetico come determinato da dei geni. I geni certo sono importanti, per carità, non voglio negare questo, perché altrimenti negherei anche il mestiere che ho fatto, che continuo nei limiti, diciamo, dell'età a svolgere. Però è importante conoscere il fatto che non determinano, come molto spesso si dice, la nostra vita. Forse sono importanti, e su questo non voglio discutere, poi il libro non è centrato su questo problema, ma le nostre malattie, o alcune delle nostre malattie. Perciò possiamo classificare alcune malattie che sono genetiche, perciò determinate da geni. Però le faccio un esempio che ho fatto anche nel libro. Il numero dei geni, che in fondo è l'unità di misura, io definisco gene un segmento della catena di DNA che mi produce qualcosa. Questo qualcosa può essere una proteina, può essere un enzima, può essere tutto quello che noi troviamo nei nostri organi, ma in realtà vi faccio questo esempio per dimostrarle che non è così, che cioè che la determinazione genetica non è tutto, cioè la nostra biografia non dipende esclusivamente dalla genetica. E io faccio sempre l'esempio, e mi permetto di ripeterlo, che il numero dei geni che ha un topo e il numero dei geni che ha l'uomo, cioè la nostra specie, è assolutamente identica, circa, oggi si sa, 20-25 mila geni. Allora uno si chiede, ma come mai? Voglio dire, una differenza tra il topo e il geni è evidente, anche se poi non conosciamo il linguaggio del topo, per cui non comunichiamo. Però c'è un qualcosa che ci manca, cioè c'è un qualcosa che tra il topo e l'uomo avviene, e questo qualcosa è ormai abbastanza identificato, tra l'altro una disciplina che si chiama, che si usa chiamare epigenetica, studio proprio questo problema, come questi geni si esprimono, perché il gene si esprime nel fegato in maniera diversa da come si esprime in un altro organo, e dobbiamo, questa diversità è dovuta al fatto che il numero di organizzazione neuronale, cioè del modo con cui i neuroni si dispongono e si attivano, soprattutto durante lo svezzamento e l'educazione, è completamente diverso, cioè abbiamo una diversità, una uguaglianza di geni, ma una diversità nel numero di neuroni che vengono attivati, soprattutto nel cervello. Questo lo vorrei far capire, e vorrei anche far capire un'altra cosa, che spesso gli scienziati, e oggi ne abbiamo degli esempi, non hanno la virtù della comunicazione. Le faccio un esempio, che anche questo credo di averlo svolto nel libro, che il fatto che Darwin non conoscesse le leggi di Mendel, tra l'altro contemporanee, per cui semplicemente perché non aveva letto il lavoro, e non aveva letto il lavoro perché la lingua, diciamo, di cui scrive Mendel è diversa dall'inglese, perciò ci sono sempre delle difficoltà e rivalità. Ebbene, questo ha ritardato la genetica di 50 anni, per cui anche gli errori di comunicazione, oggi credo che abbiamo degli esempi, sono molto importanti nella storia della genetica. E anche questo è un dato che, a mio modo di vedere, occorre svolgere e soprattutto occorre comprendere.
Eh sì, svolgere e occorre comprendere, però Alberto Piazza, lei poco fa diceva che gli scienziati non hanno la virtù della comunicazione. E sono certo, non sempre, chiaro, però sono certo che alcuni ascoltatori hanno pensato a quello che è successo soprattutto nei mesi scorsi, no? Quando gli scienziati sembrava che fosse una fuoriuscita di ogni pensiero libero, e invece forse ci siamo dovuti rendere conto che la scienza non è univoca, non è una omologazione di pensiero, ma la scienza necessariamente deve avere una pluralità di pensiero, fatto salvo ovviamente.
Beh, dipende da cosa intende per pluralità, perché alcuni fatti sono conosciuti e di per sé non si possono discutere come osservazioni che sono state fatte. Quello che si discute è il modo con cui questi fatti vengono divulgati, e io ritengo che è molto importante una divulgazione, come lei dice, ovviamente giustamente unica, nel senso di, cioè, ognuno poi dice un po' questo che pensa, ma quello non è importante, interessante. Come ho detto, Darwin ha fatto un errore, per carità, un'incomprensione fondamentale, benché è sicuramente il padre dell'evoluzione, Mendel è il padre della genetica, non hanno discusso tra di loro e non hanno comunicato tra di loro, e questo ha fatto ritardare. Ora, il problema della comunicazione anche oggi non è che gli scienziati sbagliano, gli scienziati comunicano in maniera diversa e soprattutto non prendono delle decisioni su una certa uniformità delle cose che loro studiano, per cui uno dice un aspetto, l'altro ne dice un altro, e la comunicazione diventa difficile, perché chi ascolta in realtà non sa se credere all'uno, se credere all'altro. Poi magari sono sfumature, ma non sempre sono sfumature, per cui la divulgazione oggi, soprattutto su temi così come la pandemia, è assolutamente, no, essenziale, cioè non si può comunicare delle cose anche per sfumature diverse. Almeno questo è uno dei messaggi che vorrei dare, anche perché c'è un altro fatto, e mi permetto di aggiungerlo, è quello che oggi non solo la comunicazione, ma la scienza stessa come viene sviluppata è interdisciplinare, per cui uno deve fissarsi esclusivamente sui geni che in quel momento sta studiando, deve avere una visione che lo studio dell'uomo, ma lo studio dell'uomo non solo come geni, cioè come insieme di geni, di segmenti di DNA che ovviamente funzionano, ma anche vedere l'evoluzione sotto altri aspetti. E questa è un po' la scommessa che io ho cercato di fare con questo libro, non so se ci sono riuscito, ma comunque l'idea è che oggi non esiste una scienza unica.
E poi forse soprattutto in questo libro, Alberto Piazza, mi scusi se ne interrompo, in questo libro noi comprendiamo una cosa importantissima a proposito della scienza e non solo della scienza. Oggi quando abbiamo una domanda compulsiamo la tastiera e sappiamo subito o pensiamo di sapere la risposta, quindi abbiamo una semplificazione e non pensiamo che la semplificazione è semplicemente una complessità risolta, però a volte le complessità è difficile risolvere e quindi bisogna prendere le distanze da ciò che è una semplificazione, da quello che è il riduzionismo, e questo libro ce lo dimostra e molto bene, parlando dei geni, parlando del destino, per esempio anche parlando della parola razza, ed è questa una cosa importante.
Certo, beh, il problema della razza è un problema che è dibattutissimo fino dai tempi antichi, per cui, e questo sa che cosa, da che cosa è dovuto? È dovuto anche da una comunicazione complicata, come lei dice, perché soprattutto nell'Ottocento, nel Settecento, nell'Ottocento, le persone che studiavano queste differenze, diciamo, tra popolazione e individui, si concentravano su un aspetto molto particolare, anche se è quello che viene in risalto subito, che è l'aspetto fisico. Il colore della pelle, per esempio, che è un classico, diciamo, elemento che discrimina non solo una razza dall'altra, ma anche magari un individuo dall'altro. Questa è una visione molto parziale, perché oggi sappiamo che il colore della pelle, ma quelli che sono i caratteri che chiamiamo morfometrici, cioè della forma del corpo, perciò delle dimensioni del cranio, di tutte quelle che noi vediamo con i nostri occhi. Ma se noi avessimo invece che i nostri occhi che vedono appunto una persona, gli è simpatica, non simpatica, quello che crede, ma avesse una visione che vedesse tutti i geni, cosa non so se sia divertente, ma lei vedrebbe una... non si soffermerebbe sul colore della pelle, perché è un carattere che è chiaro che uno vedere, però sulla visione c'è una predominanza, diciamo, di attenzione che non abbiamo invece su caratteri che sono nascosti o perlomeno che non si manifestano in maniera così palese. Non so se sono stato chiaro. Perciò il problema della razza è legato anche a un problema di prospettiva, cioè che la prospettiva di guardare la forma, il colore, tutti questi aspetti che sono importanti e interessanti, in realtà ci escludono dalla comprensione di altri fatti. La parola razza poi è anche una parola che è così incute una certa irritazione per il razzismo e perciò per il tentativo, oggi non si fa più, di giustificare, diciamo, le differenze tra razze, io cerco di non usare questa parola, ma chiamiamoli tra colori diversi, tra elementi di forma diversi, e cercano di far vedere questo e di dare loro un attributo, diciamo, di pensiero. Se lei pensa, ci sono dei libri che ancora oggi non si leggono chiaramente, ma sono interessanti. Il fatto che, per esempio, gli orientali abbiano una forma del cranio che uno può identificare come più simile a quella di uno scimpanzé, ha detto vabbè, ma se i neri sono degli scimpanzé, è chiaro che loro sono molto meno intelligenti di noi, hanno un senso morale molto diverso dal nostro e così via, così via, così via. Perciò il razzismo esiste, ma le razze no. questo è un po' l'idea. Il razzismo è un problema di sempre, di comunicazione parziale, in due sensi. Il primo è quello di cui abbiamo già detto, e cioè che la comunicazione spesso è diversa da individuo a individuo, e questo è anche una questione che si potrebbe dibattere. Oggi la dibattiamo in maniera scientificamente così interessante, ma soprattutto che è una visione parziale, cioè noi vediamo sempre una frazione del tutto, e allora questo ci automaticamente ci indirizza verso differenze che in realtà sono molto meno sostanziali di quelle che poi in realtà osserva.
In questo libro lei, Alberto Piazza, analizza molte vite di suoi colleghi, alcuni quasi sconosciuti. Possiamo ricordare Giuseppe Montalenti, Claudio Barigozzi, sì, certo, Adriano Bozzati Traverso e Ruggero Ceppellini. Nomi che sono a noi sconosciuti. Per quanto mi riguarda, Giuseppe Montalenti l'ho scoperto in una via, se non ricordo male, di Asti, e quindi
Asti
è nato da Asti, se non ricordo male, quindi il valore anche di alzare gli occhi, vedere il nome di una via e poi capire anche qual è il senso storico, credo che sia importante. Ecco, questi suoi colleghi che hanno avuto delle cattedre universitarie di genetica, che sono spesse volte delle persone sconosciute, lei però ci vuole raccontare una di queste, nella brevità di questa conversazione, una di queste figure che lei ha così delineato nel suo saggio, Alberto Piazza?
Ma dunque, io, come sa, come anche accennato, sono stato un allievo, poi anche un amico di Cavalli Sforza, che sicuramente uno di quelli, diciamo, che ha questo senso, due sensi. Uno, la genetica gli piaceva moltissimo, ma soprattutto era curioso, ed era curioso non nel solo aspetto dei geni, come si comportano, come si esabilano, ma di tutto quello che in qualche modo comporta il nostro vivere in un mondo che non è fatto solo di geni, è fatto di individui, e perciò gli individui elaborano fin dai primi stadi dello sviluppo circuiti neuronali diversi che li indirizzano in maniera molto diversificata. Perciò quello che è importante, e sul Montalenti aveva questo senso, era una persona di grande cultura, ma una cultura anche umanistica, chiamiamola così, anche se la differenza, come ho cercato di affermare più volte, tra umanesimo da una parte e scienze dall'altra, in realtà oggi non ha molto più significato. Io sono dell'idea che se uno studia l'uomo lo deve studiare in aspetti diversi. Ceppellini è un caso interessante. Ceppellini è la prima persona scientista che io ho conosciuto e con cui ho lavorato, non per molto tempo, perché poi sono andato a Stanford e ho lasciato un po' Torino, ma è una persona di grandissima intelligenza, forse è una delle persone più acute che io abbia conosciuto, ma aveva un carattere tempestoso tale per il quale per lui la comunicazione era veramente difficile, perché qualsiasi cosa lo faceva arrabbiare. E quando le persone si arrabbiano, io ritengo che poi la comunicazione diventa molto difficile. E scienziati rabbiosi ce n'è, almeno adesso non voglio fare nomi ovviamente, ma ce n'è. Ceppellini io l'ho sempre apprezzato per la originalità del suo pensiero. Le posso raccontare un episodio?
Prego.
Che quando il premio Nobel, quando è stato assegnato il premio Nobel, per la genetica dell'istocompatibilità, cioè del fatto che quando uno fa un trapianto, la persona donatrice, diciamo, deve essere genicamente compatibile, cioè è inutile che racconti cosa vuol dire la compatibilità, perché è un problema non semplice da spiegare. Ebbene, compatibile con quello che riceve l'organo, trapianti di reni ormai sono molto comuni. E è stato assegnato il premio Nobel per questa scoperta, cioè per la scoperta di un sistema genetico che regolava la compatibilità tra donatore e ricevente. Ebbene, lui si è offeso moltissimo perché il premio Nobel non era stato dato a lui, cioè era stato dato dei suoi colleghi validissimi tutti quanti, ma non a lui, e ha fatto un articolo di fuoco, ma veramente di fuoco, che sarebbe interessante esaminare, sulla stampa, credo, in cui protestava contro tutti gli accademici, cosa abbastanza paradossale perché lui faceva parte di questa comunità e faceva parte anche molto degnamente, per cui e infatti questo problema di carattere gli ha impedito, perlomeno ha indirizzato la comunicazione verso vie, diciamo, e il suo destino, per andare all'altra parola che ho usato, non è stato felicissimo, perché poi ha avuto una depressione, diciamo. Quando uno si arrabbia tanto, poi può essere depresso, e depresso perché alla sua rabbia non corrispondono dei risultati. E allora questo è un po', come dire, un po' esemplare per genetica e destino in una persona sola. Le altre persone che mi ha citato, credo di averle conosciute, non dico tutti, anche Buzzati Traverso era di una grandissima intelligenza, lui però non si arrabbiava, lui era molto bravo nel creare la scuola e aveva quest'idea dell'interdisciplinarietà, perché era una persona di cultura molto vasta, e questo è importante. Cioè, uno deve avere la cultura del fatto che l'evoluzione umana è un fattore, diciamo, che deve essere scrutato sotto angoli diversi, anche perché c'è un fattore molto semplice che uno non può ripetere con un esperimento come si sviluppa una persona. A solo pensarci è impossibile, anche se tentativi sono stati fatti e ne stanno facendo. Ma l'unico modo per controllare se uno fa un'affermazione evolutiva giusta o interessante è quella di vedere tante evoluzioni, che non sono solo l'evoluzione dei geni, ma l'evoluzione delle persone. Oggi si parla di genetica individualizzata, ma questo significa semplicemente che ora noi sappiamo molto meglio quello che è uno dei problemi dello sviluppo della persona, che è l'attività inconscia. Oggi si sanno alcune cose, non certamente non tutto, ma è importantissimo capire che la consapevolezza e perciò l'emergere della memoria regola anche l'espressione dei geni. Questa è una cosa non facilissima da comunicare, ma io mi auguro che con questo mio libricino, che non ha nessuna ambizione se non quella di lanciare questo messaggio, io spero che venga accolto, anche magari premiato, per carità, ma è certamente la cosa che a me più preme: dire a tutti che la genetica non è la biografia e perciò va presa con molta circospezione. Le faccio un altro esempio, ma non voglio, che questo non l'ho fatto nel libro. Oggi ci sono molte, come sa, nella pandemia ci sono forme di Covid-19 molto gravi e forme invece meno gravi, addirittura asintomatiche. Ora, credo che questo, e questo è stato un pochino, si incomincia a studiare, abbia una componente genetica. Ma quando uno è andato a vedere questa componente genetica, si è osservato che questa dipende da un numero altissimo di geni. Cioè un numero, adesso non voglio così dire delle cose che magari vengono smentite domani, ma certamente più di 100, e si avvicina molto probabilmente a 500-600. Ora, come fa a studiare 600 geni e soprattutto come fa a studiare come interagiscono tra di loro? Per cui è una sfida, è un'impresa importante, ma io credo che per vincerla occorre una visione che non sia limitata alla sequenza di tutti i geni che ci compongono, ma che vada oltre a questo, mi auguro.
Proprio perché nel suo libro, professor Pialza, lei non smette di ricordare una cosa che è importantissima e l'ha citata più volte, il rapporto come genetica e cultura possono essere due elementi che sono uniti dell'identità della persona. Quindi la parola cultura è una parola straordinariamente importante ed è anche qui una parola che ci porta a comprendere la parola destino, no?
Certamente.
In maniera un po' filosofica, sociologica, di Georg Simmel
ci ha parlato. Non solo dai geni, ma anche dall'educazione, in parole. Diciamo,
certamente.
Semplici.
Ecco, i geni restano.
Ci deve essere.
Eh sì, perché i geni restano dentro, l'educazione è qualcosa che per forza di cose esce da noi e quindi traccia anche il nostro destino. Ma a proposito di cultura, Alberto Pialza, quanto conta per lei la cultura musicale, visto che è un appassionato e un profondo conoscitore?
Beh, guardi, le posso dire che all'inizio del mio sviluppo, cioè quando avevo 7-8 anni, forse anche per influenza un po' della famiglia, ma non credo tanto, io volevo intraprendere una carriera musicale. Mi piaceva moltissimo, andavo ai concerti e volevo in qualche modo, la mia ambizione era di diventare direttore d'orchestra. Questo però ai miei genitori diceva: ma guarda, non ti conviene, perché intanto allora bisogna andare all'estero, soprattutto in Germania, e perciò è anche complicato sotto un profilo anche economico. E poi cosa vuoi andare? Poi dopo, se non riesci, come oggi si direbbe, come Abbado, come quelli che sono direttori d'orchestra diventati molto famosi, vai a suonare in una orchestrina, magari in una nave, magari da qualche parte, e sicuramente non sei contento. Ho fatto fino al quinto anno di composizione pianoforte, poi a quel punto ho detto: beh, qui forse i miei genitori hanno ragione. Io però questa cosa qui, se avessi una seconda vita, magari, solo che non ce l'avrò, e perciò, perché sono soddisfatto di quello che ho fatto e non è che non sia soddisfatto. Ma la musica poi, anche nella composizione, ha un contenuto, come dire, molto eterogeneo, perché non so se conosce il fatto che per studiare musica, composizione, uno deve studiare l'armonia e il contrappunto, che sono due discipline un pochino diverse. L'armonia è la cosa più interessante, perché è il mettere insieme degli accordi e fare in modo che questi accordi abbiano, mi lasci l'espressione, un destino comune, ma magari non comune. La dissonanza è un destino, diciamo, di solito raro, almeno oggi no, ma come dire, era raro. Invece il contrappunto, cioè punto contro punto, traccia una storia di come si sviluppa una melodia, cioè se si sviluppa verso una sensazione di ansia, verso una sensazione di forza, e perciò è un'altra componente. Io penso che queste componenti siano importanti non solo per la musica, ma anche per la scienza, anche se è una parola grossa, voglio dire. Per esempio, il fenomeno dell'empatia, che oggi la parola empatia viene usata spesso, diciamo, in maniera impropria, è un problema che è legato sia al contrappunto, sia all'armonia, nel senso che le ho detto. Non so se sono stato.
E quindi la musica ha un potere speciale per aumentare il senso della connessione, aiutarci a entrare in contatto con gli altri, quindi ci porta all'empatia per forza di cose.
Sì, ma penso di sì, solo che poi ci sono persone che così odiano la musica, per esempio, perché desta in loro delle reazioni emotive che difficili, ecco, difficili da controllare. Questo allora la musica non fa per loro, cioè è difficile distinguere uno sviluppo che porti a un destino musicale da quello che non lo porta, molto difficile.
Qual è però, l'ultimo pezzo, l'ultimo brano musicale che lei ha ascoltato, professor Piazza?
Vuole saperlo?
Sì.
L'ultimo brano, guardi, l'ho ascoltato ieri sera, che hanno suonato un valzer di Chopin in maniera stupenda. Era Pollini, mi pare, nella registrazione televisiva che ho visto. E lì che cosa le provoca un valzer di Chopin? Beh, tante cose diverse, però deve pensare al compositore, che cosa ha provato al compositore e soprattutto che cosa ha comunicato all'ascoltatore, perché qui c'è uno che produce e l'altro che accoglie. Questi due devono in qualche modo avere, non dico un denominatore comune, perché insomma non è facile, ma una capacità di comprensione che spesso non si trova.
Il tormento di Chopin, per comprendere anche la sua vita, si può scoprire anche attraverso una sonata, e in questo caso quelle che lei ha citato, quelle di Maurizio Pollini. Maurizio Pollini, tra l'altro, un amore straordinario per Chopin. Più volte dichiarato a parole, ma soprattutto dichiarato nello suonare proprio le composizioni dello straordinario musicista. Ricordo, prima di chiudere questa conversazione col professor Piazza, che il premio Galileo, che è giunto alla 15ª edizione, premio Galileo che si tiene a Padova tutti gli anni, domani sarà alla fase finale, domani è domenica, e quindi il libro di Alberto Piazza è finalista per questo premio molto molto importante, dedicato alla comunicazione della scienza. Anche qui ritorniamo di nuovo, professor Piazza, a questa parola comunicazione. Quindi ci fermiamo, e quando prima di assegnare i premi non si dice ovviamente nulla, e aspettiamo ovviamente quale sarà il verdetto finale. Intanto la ringraziamo davvero, professor Piazza, per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi, spero che il messaggio, almeno in sintesi, sia non solo sia comprensibile, ma anche un po' accolto da qualcuno, se non altro.
Grazie davvero, buona serata.
Buona serata, grazie.